noi dal cielo, o raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei buoni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella vita
del cuore, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gemito, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, perché sono in vita, i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Con Gesù o contro Gesù? Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo, gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire.
Intanto facciamo così. Dunque, abbiamo alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli e attraverso di essi a tutti noi. Queste prime riguardano la sua persona, ma dobbiamo comprenderle nel modo giusto. Non si tratta di una vendetta, di una ritorsione, meno ancora di un ricatto o di una salvezza condizionata da questo "se mi riconoscerete allora io". Dio, ci ricorda sempre Luca, non applica il criterio della reciprocità, poiché voi a me fate così, io così farò a voi. Dio offre solo carità, solo luce, solo salvezza. Ogni divisione, separazione, rifiuto che l'uomo ponesse a Dio è da Dio subito, non contraccambiato. Allora come interpretare queste parole? Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini. Cosa vuol dire riconoscere? Riconoscere si fonda sul verbo conoscere. Conoscere vuol dire comunicare in profondità. Conoscere significa diventare una cosa sola. Confessare Gesù davanti agli uomini significa dire a se stessi e agli altri: io ho trovato il Messia, cioè il Salvatore. Per cui negare davanti agli uomini che Gesù Cristo sia il Salvatore, che significa preferire il mondo a Dio. Non si tratta quindi soltanto della testimonianza. Tutti ci restiamo male quando in intimità siamo dei grandi amici, ma poi in pubblico ci vergogniamo di farci vedere con lui e evitiamo. E non è nemmeno il discorso che può capitare oggi di vergognarsi in un ambiente pieno di ostilità, di mostrarsi cristiani per paura di essere derisi. Non è una minaccia da parte di Gesù. È molto più profondo il significato. Chi sceglie me e ha in me la vera libertà non è condizionato dal mondo, ma soprattutto chi serve me entra in una relazione, perché credere in me significa entrare in una grande comunità, dove insieme a me ci sono anche tutti coloro che credendo in me formano un tessuto vivo, formano una chiesa. E poi c'è il parallelo uomini-angeli. Se voi non mi scegliete per paura degli uomini, voi resterete privi di quella comunione infinitamente più grande che coinvolge anche gli angeli. Perché scegliete così poco, rinunciando a me in favore di un mondo che non vi darà mai quello che io vi offro e quello per il quale io sono venuto? Quindi Gesù ricorda la responsabilità della fede in ordine al proprio futuro, affinché non si dica: Dio mi ha rigettato, io, rigettando il Cristo, mi sono tratto fuori da quella relazione in cui io sono dall'eternità riconosciuto dall'amore di Dio, atteso dall'amore di Dio, sono colui per il quale tutti i cori e le schiere angeliche hanno uno sguardo di ammirazione e di stupore. Questo vuol dire, quindi, il rifiuto di Gesù Cristo, rifiutando Cristo, rifiuta una comunione, ed è in ultima analisi una scelta di solitudine. Non è nemmeno che scegliendo gli uomini, tu scelga gli uomini, non li scegli, li perdi. Perché? Perché al di fuori di quella vita eterna in cui gli uomini hanno la vita, prima o poi saranno niente. E quindi è un cattivo affare rinnegare Gesù, nel senso di non abbracciarlo, non seguirlo. Perché mentre credi di avere guadagnato la tua libertà e la tua posizione nel mondo, in realtà l'hai perduta. Poi pensiamoci bene, senza fare troppa filosofia. Se noi non fossimo nel ricordo eterno di Dio, noi è come che non saremmo mai stati. Perché? Veniamo e scompariamo. Se non siamo presenti a qualcuno che ci sa per sempre, la nostra esistenza è già vanificata. Visto che tutti siamo destinati naturalmente allo stesso destino della tomba, se manca qualcuno che ci ricordi tutti, ma che non sia come la memoria degli uomini, che si ricorda fino a quando c'è, ma poi venendo meno quella, non ci sarà più neanche quella a ricordare, allora ecco. Quindi Gesù invita ad una scelta. Quindi lo vediamo con occhi nuovi. Non il registro della minaccia, non il registro del ricatto, l'invito ad una scelta sapiente in cui mi scelgo senza rischio o pericolo di perdermi più. In questo senso vanno intese le parole del Signore. Poi, chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Vedete che Gesù usa l'impersonale, e l'impersonale passivo è tutto riferito all'azione di quelli che sono in causa. Cioè non dice: se voi mi rinnegherete, è colui che mi rinnegherà davanti agli uomini, io lo rinnegherò. No, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio, che vuol dire è lui che ha scelto di non offrirsi a quello sguardo nel quale si è accolti in eternità. Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. Ecco, chiunque parla contro il Figlio dell'uomo, questo parlare contro non significa necessariamente la bestemmia, la contrapposizione. Anche chi ha sul Figlio di Dio delle idee, perché poi la parola è l'espressione di una idea, chi ha idee imperfette, chi ha idee sbagliate, chi anche a una parola contraria di opposizione, gli sarà perdonato. Tutto è perdonato, perché il Figlio dell'uomo è venuto perché nessuno venga perduto. Lo dice molto chiaramente Gesù nel Vangelo di Giovanni. E questa è la missione che il Padre mi ha affidato, che io non perda nessuno di quelli che mi ha dato. Allora, parlare contro il Figlio dell'uomo, il peccato in generale. Ma cos'è lo Spirito Santo? Abbiamo già detto altre volte, non è che imperfezioni, parole inappropriate, bestemmie contro il Dio Figlio, su quelle c'è misericordia, mentre sullo Spirito, detto in termini banali, lo Spirito non è più permaloso, lo Spirito non è più offendibile. Vuol dire un'altra cosa molto importante, è la stessa cosa di prima, ecco perché sono così vicine queste parole. Cosa vuol dire bestemmiare? Vuol dire non accogliere. Ogni bestemmia comincia con una non accoglienza o comincia con il disprezzo di ciò che invece costituirebbe la tua salvezza. Quindi non c'è possibilità di parlare male del Figlio dell'uomo se si è nello Spirito. Così come pure non c'è possibilità di capire Gesù senza lo Spirito. In breve, bestemmiare contro lo Spirito significa rifiutare la presenza del Salvatore. Perché lo Spirito Santo chi è? È colui che nel corso dei tempi, nelle varie vicende della vita, ci offre sempre la presenza risorta di Gesù. Luca, che ha redatto sia i Vangeli dell'infanzia, sia il Vangelo di Pentecoste, e ripreso e ribadito negli Atti, ci presenta il Figlio come portato dallo Spirito. Com'è possibile non conosco uomo? Lo Spirito Santo scenderà su di te, cioè Lui ti porterà il Figlio. Dopo Pasqua, che bisogno c'è di Pentecoste? Lo spiega molto bene Pietro. Il risorto non ci riguarderebbe se fosse storia passata, ma poiché è il risorto, e il risorto è il compimento di tutto, non ci sarà un'altra risurrezione, ma lo Spirito, a chi vorrà, porterà ogni giorno quella stessa compiutezza che è il risorto, che conclude la sua missione con è compiuto. Vedete perché è lo Spirito? Con la risurrezione di Gesù il disegno sull'uomo è compiuto. E allora, se è compiuto, non può tornare Gesù abbandonando la destra del Padre per venire di nuovo in questa storia. Non può abbandonare il compimento per rendere di nuovo provvisoria o incompiuta la storia della salvezza. Allora chi è? È lo Spirito. Quando dice proprio, perché prenderà del mio e ve lo darà. Compito dello Spirito sempre è offrire la vita del risorto. E siccome Lui è il Figlio, offrirci la vita di figli nel Figlio. Quindi anche qui non è né una minaccia né altro. Bestemmiare lo Spirito significa rifiutare l'opera salvifica di Gesù. Rifiutarsi di diventare contemporanei con un fatto che, se non ci fosse lo Spirito, sarebbe archeologia, sarebbe passato, che potremmo ricordare, ma non ci riguarderebbe. Poi, quando vi porteranno davanti, non preoccupatevi, come vedete di nuovo c'è lo Spirito protagonista, perché lo Spirito Santo vi insegnerà quello che dovrete dire in quel momento. Cerchiamo di capirlo bene, perché è molto meno, come dire, immediato di quanto non si creda. Innanzitutto Gesù annuncia che nel mondo avrete tribolazione, sempre con la premessa io ho vinto il mondo. Ma qual è l'insofferenza, da dove nasce l'insofferenza del mondo nei confronti dei cristiani? Perché le persecuzioni degli innocenti Oggi, ricorda Papa Francesco, ci sono cristiani più perseguitati, un numero di cristiani maggiore che subiscono persecuzioni di quanto non ci siano stati sotto gli imperatori romani, da Decio e tutti quanti gli altri. Quindi, perché il cristiano suscita l'irritazione del mondo e del principe di questo mondo? Perché ricorda al mondo di non essere tutto. Il mondo, la mentalità del mondo, l'autonomia sfrenata, il non dipendere da nessuno, il rifiuto, l'allergia ad ogni legge che viene da Dio, ad ogni verità che viene da Dio, l'incapacità dell'obbedienza, nasce proprio dal fatto che obbedire vuol dire limitarmi. Ora, se nel mondo ci sono coloro che ricordano che il mondo non ha potere su tutto e senza combattere il mondo resistono al mondo, non conformandosi, sono parole di Paolo, alla mentalità di questo mondo, avete presente quelle persone tronfie che vivono come offesa che uno o non gli dia la lusinga che si aspettano o non gli diano l'inchino che per loro è scontato? Ci sono persone talmente arroganti, tronfie, presuntuose per le quali è offesa che tu non ti occupi di loro come loro credono di essere importanti. Non è necessario fare loro del male. Un atteggiamento abbastanza freddo o indifferente lo vivono già come ostilità. Perché? La premessa, noi siamo. Ecco, allora il credente relativizza le pretese del mondo e quindi, in certo qual modo, sarà sempre detestato da chi nel mondo non sopporta che ci sia una sovranità divina. Quindi i tribunali sono il luogo in cui si gioca il rifiuto di Dio. Però qui, come ce li presenta Luca, sembra che siano più un affare di Dio che non dell'uomo. Vedete? Cioè non dice, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire per difendervi. Lo Spirito Santo non sarà solo inviato a consolarvi, ma appartiene a Dio stesso la vostra persecuzione. Per dire che cosa? Primo, se siete veramente miei, voi appartenete non al mondo, pur essendo nel mondo. E il mondo mal sopporterà di non potervi omologare, di non potervi aggregare. Siete coloro che gli resistono. Non è necessario combattere il mondo, basta rifiutarsi di vivere nel mondo con i criteri del mondo. La mondanità. Il disegno del mondo è di omologare tutti mondanamente. Se il mondo non riesce a mondanizzare tutto, subisce, considera come avversario colui che non ha potuto inglobare. Allora, è il destino di Gesù. E quindi, dicendo lo Spirito Santo, dice una cosa grandiosa. Come il risorto, ingiustamente condannato da un tribunale, apparentemente sconfitto, è in realtà vincente perché Dio ha dato ragione a lui nel tribunale estremo della storia, che è la croce e la risurrezione del Cristo. Essere dei suoi è stare sotto il segno di una vittoria garantita. Per questo, poco dopo, versetti, Gesù dirà ai suoi discepoli, voi siete coloro che hanno perseverato con me nelle mie prove. E io vi dico, siederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. La risurrezione è il giudizio compiuto secondo verità. Il tribunale che lo ha condannato non era in realtà l'accusatore, ma era l'accusato e nella risurrezione di Gesù anche il giudicato. Quindi invitandoci a non temere vuol dire ricordatevi che nella persecuzione, nella sofferenza, procuratevi solo perché siete miei discepoli, non perché avete provocato il mondo reagisce, perché avete organizzato delle opposizioni, dei contrasti e le reazioni sono facilmente intuibili, no. Se siete miei discepoli, ricordatevi, siete partecipi del mio destino. Questo Paolo lo ha cantato quando ha detto: se con lui moriamo, con lui regneremo, se con lui, con lui, se con lui. Quindi il destino di Gesù non solo si riproduce nella storia dei discepoli nel mondo, ma assicura ai discepoli nel mondo che c'è già stato un giudizio, e il giudizio è favorevole a coloro che sono i suoi. Per cui non devono prepararsi la difesa. Perché? Perché questa difesa c'è già stata. E non è quella di Gesù, è la sua, però non è quella preparata da Gesù, perché Gesù di fronte al tribunale che cosa ha fatto? Ha taciuto. È la sua storia, il suo destino, la sua vita, la sua risurrezione. Allora cosa vuol dire? Lo Spirito Santo vi insegnerà ciò che dovrete dire in quel momento. Storicamente può anche voler dire: esso vi ispirerà le parole. Voi siete lì perché siete parte della storia di Cristo, e la parola di Cristo, se siete la storia di Cristo, sarà la vostra parola. Ma soprattutto non temete, lo Spirito Santo riempirà il vostro cuore di quella pace di chi già si sente risorto, perché in questa vita si è riconosciuto di Gesù Cristo. E così ci si ricongiunge all'inizio di queste parole. Bene? Non c'è condanna, e dice San Paolo, per coloro che sono in Cristo Gesù. Guardate che Paolo è una delle fonti anche molto importanti di Luca. Paolo ha attinto tantissimo dal Vangelo di Luca. E quindi ci sono un po' questi echi. Poi, direttamente congiunti, adesso possiamo leggere qualcosa.
Il pericolo delle ricchezze. Uno della folla gli disse: maestro, dì a mio fratello che divida con me l'eredità. Meglio rispose: o uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e li raccoglierò tutti il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e diverti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio.
Anche qui grande attenzione e evitare ogni lettura sociologica, ideologica, pauperistica delle parole di Gesù. Non vuol dire che chi possiede è destinato all'inferno, quasi che la ricchezza sia una colpa. La ricchezza può diventare una colpa quando o è iniqua o non è condivisa. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo, prima lettera di Giovanni, e vedendo il suo fratello nel bisogno gli chiude il cuore, come potrà dimorare in lui l'amore di Dio? Ma andando con ordine, Gesù dice di evitare la cupidigia. Che cos'è la cupidigia? La cupidigia non è soltanto l'insaziabilità. Ho molto, voglio di più. e così via, un processo all'infinito, il classico pozzo di San Patrizio. No, la cupidigia non è solo questo. Cupidigia è la brama di darsi una certezza, avere nel denaro, nei beni, la certezza di una vita assicurata. Questo è il peccato, ma anche qui non il peccato che Dio punisce, il peccato che sottrae all'azione dello Spirito, l'unico capace realmente di dare la vita. Cosa diciamo nel credo? Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Quindi il rischio delle ricchezze è di cercare la vita in chi la vita non la può dare. Non c'è del risentimento nelle parole di Gesù, non c'è una minaccia nelle parole di Gesù, come nel Vangelo di domenica scorsa: guai a voi ricchi. Non era, era ahimè per voi, come siete sventurati voi che siete assetati di vita e andate a cercare di colmare la sete dentro chi la vita ce l'ha ancora meno di voi, perché voi siete figli del Padre. Il denaro è soltanto una convenzione. Allora, da ogni cupidigia, perché anche se uno è molto ricco, la sua vita non dipende dai beni che ha. Questa è la ricchezza. Cercare sicurezza, vita, stabilità dentro ciò che per sua natura stabile non è. E nei confronti del quale la vita è di per sé slegata. Perché? Perché o ci abbandonano le ricchezze, oppure abbandoniamo noi le ricchezze quando moriamo. Non è un legame che continua, solido, indissociabile, indivisibile. Qual è il legame indivisibile? È quello con l'amore di Dio. È quello che ci lega all'eterno. È quello che ci dà la vita, quella eterna. Allora, sempre in ordine allo Spirito Santo, perché è protagonista anche qui, anche se non compare più come parola, far dipendere la vita da Dio, ecco l'obbedienza cristiana, è veramente la ricchezza, l'affare conveniente, l'affare sicuro, a reddito sicuro. Quando arriva sorella morte, allora Dio si impegna, come ci ha assicurato, ad essere lui la nostra vita, e le ricchezze saranno totalmente fuori corso. Dove è il tuo tesoro? Sono parole di Luca nei primi capitoli. Là è il tuo cuore. Che vuol dire? Uomo, tu vivi a partire da ciò che desideri. Desideri le ricchezze, non ti aiuteranno più. Desideri Dio, sarà la tua vita. Ecco il punto. Quindi ciò che è temibile non è il possedere, ma la ricchezza, legare il cuore facendo dipendere da lei il proprio destino. In altre parole, all'amore di Dio sostituire una garanzia, che non è garanzia terrena. La parabola, infatti questa parabola si conclude con una parola che non è un insulto e non è nemmeno una condanna, è una commiserazione. Non dice egoista, non dice ignobile, non dice blasfemo, non dice infedele, con un accento proprio di compassione, quasi di incredulità. Gesù dice stolto, che significa come hai fatto male i tuoi conti, come hai concluso un affare al ribasso, come hai perso tutto quello che hai non inserendolo nel giusto ordine. Prima di tutto ragionava tra sé. L'espressione greca è talmente pregnante che vuol dire si attorcigliava sui suoi propri ragionamenti. Quindi la solitudine, l'uomo che dà lui valore alla sua vita, dà lui valore alle cose, costruisce lui il progetto per il suo futuro. Costruirò delle cose più grandi. Questo uomo più ha una vita lunga, più ha un futuro assicurato. Ma questo non è vero. Non è vero. L'uomo lo pensa, ma non è vero. E infatti che cosa dice il Signore? No? Prima, riposati, mangia, bevi, divertiti. Sono un po' le tentazioni del mondo. Il divertimento, mangiare, bere, quindi il rapporto col cibo, non finalizzato a creare delle relazioni, quanto piuttosto l'egoismo che si pasce di se stesso, ma soprattutto l'uomo ragiona tra sé. Questo del ragionare tra sé, nelle scritture, è anche la caratteristica degli empi. In alcuni salmi l'empio ragionando tra sé dice Dio non esiste. Ma anche i farisei, ragionando allora tra sé, decisero di sopprimere Gesù. Il ragionare tra sé è l'espressione di quella solitudine che deriva dall'uomo che si pone come signore di se stesso. A che cosa si contrappone nelle scritture il ragionare tra sé? L'ascolto. Perché l'ascolto è avere in sé non parole che noi produciamo, ma parole che ci vengono donate. Nell'uomo che ragiona tra sé, beh, ne abbiamo di esempi, no? Vi ricordate il pubblicano nel Tempio? Era uno che ragionava tra sé, immaginando che il Signore ascoltasse il suo monologo. Quello invece del pubblicano non era un monologo, perché c'era abbi pietà di me peccatore, era una relazione fatta preghiera, quindi non solitudine. Tornando a questo, allora dirò a me, io parlo a me, io mi ascolto, io mi progetto, io mi misuro, io mi stabilisco in anni di vita. Nessuno crea il proprio futuro, nessuno decide la lunghezza dei suoi giorni. E qui sono il più bel commento, le parole di un salmo. Dio dal cielo si china per vedere se c'è un saggio, questo è lo stolto, dove la saggezza è un uomo che cerca Dio. O sempre le parole di un altro salmo. C'è qualcuno che brama lunghi giorni e desidera essere felice? Lunghi giorni per gustare il bene. Il Salmo 22, e abiterò nella casa del Signore, non nel granai, non nella tua, per la distesa dei giorni. Felicità e grazia, dati alla gioia, saranno le compagne stabili della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi giorni. È il contrario. Dall'ascolto l'obbedienza, dall'obbedienza la vita non più sottomessa al denaro, al numero degli anni, la vita eterna. Quindi questa parola stolto è proprio, ma i tuoi, il Signore, qui è importante, vede i suoi desideri, sono desideri buoni, perché riposati. Che cosa ci viene promesso? Che cosa, come viene presentato talvolta anche il paradiso? Come il riposo. Per Dio fu così, lo Shabbat, in cui Dio si ritira dopo aver creato il settimo giorno l'uomo, Dio allora riposò, la definitività della gioia dove la vita non è più sottomessa alla fatica di doversela procurare. Il riposo, che cos'è? Sarebbe un discorso lungo. Poi mangia, bevi. Il regno dei cieli non sarà forse la festa del mangiare e del bere con un cameriere d'eccezione, ed egli stesso passerà a servirli. E divertiti, il divertimento non è il divertimento del dissoluto, il divertimento è essere dentro qualcosa di piacevole che si vorrebbe non finisse mai, e infatti non finirà mai. Quindi, se notate, quello che questo uomo sceglie è buono, anzi, corrisponde al dono di Dio. Dio ci accoglie nella sua casa, ci fa mangiare, ci fa bere servendoci Lui stesso, procura Lui stesso che siamo nella gioia. Stolto non si riferisce al desiderio, stolto si riferisce a chi ha consegnato quel desiderio, lo ha consegnato a un paio di granai. Ecco, dov'è la stoltezza? No? E soprattutto la prima cosa che questo uomo perde sarà proprio tutto il contenuto della sua fatica. Lui cercava il godimento, ma non sarà lui a godere ciò in cui lui aveva fatto risiedere il suo godimento. Proprio affare sbagliato su tutti i fronti. Così accade a chi accumula ricchezze per sé e non arricchisce davanti a Dio. Cosa vuol dire accumulare ricchezze per sé? Non vuol dire per se stesso. Non vuol dire in modo egoista. Non vuol dire colui che le raccoglie per sé e non per gli altri. Anche, ma non necessariamente questo. Accumulare ricchezze per sé vuol dire accumulare ricchezze nella propria solitudine con un decalogo che lui stesso ha creato, con delle unità di misura che lui stesso ha stabilito. Proprio nel Vangelo di Luca, qual è invece la misura di Dio? Quali sono le caratteristiche della misura di Dio? Pigiata, piena, nonostante la pieni e la pigi, è sempre traboccante. Una misura pigiata, piena, traboccante. Non basta il mondo a contenerla. Chi accumula ricchezze per sé, chi si fa unità di misura della ricchezza che consente la vita, per sé, nella solitudine. Non arricchisce davanti a Dio. Paradossalmente, come si fa a essere ricchi davanti a Dio? Questo lo sapete. Si deve essere poveri, ma non poveri di beni. Beati i poveri, beati cioè coloro la cui beatitudine comincia nel momento in cui dicono: non sono io il Dio della mia vita, sei tu. E così non saranno stolti, ma sapienti. C'è qualcuno che desidera essere sapiente e brama lunghi giorni per gustare il bene? Ecco la domanda che potrebbe fungere anche da sintesi e anche da luce su queste parole di Gesù. A chi consegniamo il desiderio? Se il desiderio lo consegniamo a chi non lo può compiere, abbiamo già perso tutto quello che abbiamo accumulato. Ma se il desiderio di vita lo consegniamo a Dio, non correremo il rischio di esserci fidati con quello che sempre Luca chiama le ricchezze inique, che non vuol dire ricchezze ottenute mediante l'inganno, mediante l'iniquità, mediante l'ingiustizia. Ricchezze inique che non fanno vivere. Promettono e non mantengono, illudono e non danno. Le ricchezze inique. Quindi bisogna essere non modesti nel desiderio, perché il Signore approva il desiderio di questo uomo di avere riposo, sazietà e gioia, anzi è il contenuto che Dio offre a coloro che credono in Lui, a una condizione: che non leghino il cuore a ciò che non ha la stessa estensione di ciò che caratterizza il cuore, il desiderio. E il cuore dell'uomo nel desiderare la vita è immagine e somiglianza del cuore di Dio, che non solo desidera la vita, ma desidera anche dare la vita. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona domenica.
Grazie.